Dal 29 aprile al 18 maggio venite al Foro Italico di Roma, il Tempio dei Campioni, per l'edizione più spettacolare di sempre, con il ritorno di Jannik Sinner, i più forti giocatori del mondo, Jasmine Paolini e la maggiore rappresentanza azzurra di tutti i tempi. La nuova Super Tennis Arena è una venue ricca di novità. Ultimi biglietti su ticketing.internazionalibnlditalia.com. RTL 102.5. Very normal people.
Una Volkswagen T-Cross ti stupisce sempre. La prima volta che la vedi, quando torna nei tuoi pensieri e ogni volta che la sogni. Perché continuare a immaginarla se oggi può essere il tuo City SUV da 99 euro al mese?
Scopri nuova T-Cross Edition Plus con 5.000 euro di vantaggi. Da 99 euro al mese, TAN 4,99, TAEG 6,19. 36 mesi, anticipo 5.500 euro, 30.000 chilometri. E dopo 3 anni puoi restituirla o saldarla a 18.000 euro. Fino al 30 aprile 2025. Info su Volkswagen.it.
Immagina come ti fa sentire offrire conforto a un senza tetto infreddolito. Ora, immagina poterlo fare per migliaia di persone. Firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica. Offrirai pasti caldi a migliaia di persone in difficoltà.
Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
Per noi RTL 102.5 è...
Per me RTL 102.5 è come un tuffo in piscina con gli amici.
E per voi? Cos'è RTL 102.5? Mandateci subito un vocale al 378-378-102.5 e continuate ad ascoltarci. RTL 102.5.
Sono le 13:03 di questo lunedì 21 aprile 2025. Il mondo si ferma per l'addio a Bergoglio. Il Papa è morto questa mattina alle 7:35. Alle 9:47 di stamattina l'annuncio del cardinale camerlengo Kevin Farrell, e da quel momento l'inizio di una lunga diretta su RTL 102.5 che continuerà tutto il giorno. Bergoglio, argentino di Buenos Aires, aveva 88 anni, era stato eletto Papa dopo la rinuncia al pontificato di Benedetto XVI. Tutto questo era accaduto poco più di 12 anni fa, il 13 marzo 2013. E non a caso diciamo che è il mondo a fermarsi per l'addio a Papa Francesco, perché sono tantissimi e davvero trasversali i commenti, i messaggi, i ricordi che arrivano da tutte le istituzioni, dalle istituzioni di tutto il mondo, come vedremo tra poco. Ma torniamo a questa mattina, torniamo a quando l'orologio segnava le 7:35, torniamo all'annuncio del cardinale Farrell che dava conto a tutto il mondo della scomparsa di Papa Francesco.
Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino. Grazie.
Questa è la voce del cardinale Farrell nella cappella di Casa Santa Marta, che questa mattina alle 9:47 dava l'annuncio della scomparsa di Papa Francesco. Avevamo raccontato del peggioramento delle sue condizioni di salute avvenuto proprio lo scorso mese, nel mese di marzo, i 38 giorni di ricovero e poi l'ultimo davvero bagno di folla ieri in Piazza San Pietro, in una Piazza San Pietro gremita come adesso, ma con tutt'altra emozione. Giovanni Perria.
Sì, una dichiarazione quella del Santo Padre che è arrivato ieri con una voce assolutamente flebile, ma nulla avrebbe fatto pensare appunto a quello che è successo stamattina alle 7.35. Il Santo Padre è apparso in pubblico sulla sedia a rotelle senza i naselli per l'ossigeno e si è rivolto ai fedeli per la benedizione Urbi et Orbi. Un intervento in pubblico a cui ormai ci aveva in qualche modo abituato proprio il Santo Padre dopo le dimissioni dal Policlinico Gemelli, dimissioni arrivate come raccontavi dopo circa un mese di ricovero. I medici al momento della su dimissioni avevano parlato di una situazione molto difficile per il Santo Padre, tanto che aveva addirittura almeno in due occasioni rischiato di perdere la vita proprio per l'infezione che si era diffusa, per le difficoltà respiratorie che aveva manifestato. I medici al momento delle sue dimissioni avevano parlato comunque di un Santo Padre che aveva dimostrato di essere come dire ancora di buon umore, proprio il suo buon umore aveva fatto pensare che come dire il peggio fosse passato. E poi le prime immagini in pubblico, quella affacciarsi dalla finestra del Policlinico Gemelli quando si è per la prima rivolta ai fedeli dopo la malattia, e quello sguardo così sereno proprio a quella donna che porgeva lui i fiori, segno che evidentemente qualcosa stava cambiando. Prima del rientro in Vaticano, poi la tappa a Santa Maria Maggiore, una delle chiese più care proprio al pontefice, la chiesa dove peraltro il Santo Padre verrà poi sepolto. E poi ancora apparizioni a sorpresa del Santo Padre. Ne abbiamo parlato tante volte anche nel corso dei nostri giornali orari, per esempio la apparizione e l'incontro con Re Carlo e la regina Camilla d'Inghilterra durante la loro visita in Italia, un incontro che inizialmente saltò proprio per le precarie condizioni di salute di Papa Francesco, ma che poi venne confermato, e questa mattina vi abbiamo raccontato anche del messaggio di cordoglio proprio arrivato da Re Carlo, che è stato uno degli ultimi leader mondiale ad incontrarlo, così come J.D. Vance, che lo ha incontrato ieri, una visita privata del vicepresidente americano, che proprio questa mattina ha detto: sono felice di averlo visto per un'ultima volta, ha parlato di un uomo straordinario. Tutto questo per raccontarvi di come quanto successo questa mattina alle 7.35 sia stato assolutamente un fulmine a ciel sereno. Nulla faceva pensare che appunto il Santo Padre potesse appunto morire e potesse evidentemente precipitare la situazione. Questa mattina sono arrivate anche alcune notizie sulle possibili cause del decesso. Si è parlato di una possibile emorragia cerebrale, possibile ictus che avrebbe colpito il Santo Padre, quindi con tutta probabilità le cause del decesso non sono collegate alle difficoltà respiratorie che appunto di cui vi abbiamo tanto parlato nelle settimane di ricovero del Santo Padre.
Allora, grazie Giovanni Perria. Tra poco raggiungiamo i nostri inviati che sono in Piazza San Pietro per cercare di tastare il polso delle tante persone che si sono radunate lì. Sono tante, le stiamo chiedendo anche al telefono da 3 ore ormai, poco più, le immagini che resteranno nell'eredità di questo Papa, di Papa Francesco, ma prima di tutto vogliamo mettere il senso, no? L'impronta data alla Chiesa e le riforme, quelle riforme che non sempre, e qui raggiungo la nostra direttrice, la direttrice delle news di RTL 102.5, che non sempre hanno messo d'accordo tutti.
Non sempre hanno messo d'accordo tutti, lo ricordavamo anche questa mattina proprio con Davide Giacalone, che ha realizzato a questo proposito un ottimo approfondimento, ricordando come questa fronda che sembrava in certi momenti addirittura immaginaria o leggendaria, contraria a Papa Francesco all'interno del Vaticano, invece esista, e probabilmente gli ultimi movimenti che Papa Francesco ha fatto a livello di nomine sono anche volti a cercare di preservare la sua memoria proprio per il futuro. Il Papa, che ha più volte detto di voler abbattere il carrierismo e la sporcizia all'interno della Chiesa. Durante il suo pontificato è stato riformato lo IOR, che tante volte è diventato più che celebre famigerato, lo IOR che ha in mano il tesoro vaticano, le ricchezze vaticane. E poi durante il suo pontificato, non dobbiamo dimenticarlo, c'è stato il processo che ha coinvolto il cardinale Becciu per la vendita del famoso palazzo di Londra Londra vendita poco chiara, per cui sono emersi e sono stati anche sono state utilizzate le celle, per esempio, che ci sono all'interno del Vaticano, che in passato era molto difficile appunto venissero utilizzate, proprio per questa volontà di punire anche chi si macchiasse di comportamenti poco consoni all'ambiente vaticano. Il Papa poi credo che le riforme principali le abbia fatte con la parola d'accoglienza. Ricordiamo che lui stesso disse, prima ci ha chiamato un ascoltatore dicendo che essendo omosessuale si era allontanato dalla fede e poi con Papa Francesco in qualche modo l'ha ritrovata. Ricordiamo quel discorso sull'aereo di Papa Francesco che disse: chi sono io per giudicare un omosessuale, per giudicare l'orientamento sessuale delle persone? Una grande apertura. Un Papa che ha sempre parlato, e secondo me questo è fondamentale, in maniera diversa delle donne. Anche ultimamente, pochi giorni fa, ha detto: dove comandano le donne va sempre tutto bene, perché aveva ricevuto in Vaticano una delegazione del Gemelli e la capa di questa delegazione era proprio una donna. E poi questo invito rivolto alla curia, e io credo che movimenti che noi non conosciamo comunque siano stati effettuati in questo senso, a smetterla con il pettegolezzo, con il chiacchiericcio, con le lobby, con tutto quello che non deve far assomigliare la Chiesa al mondo secolare, proprio perché il Papa ci ha sempre tenuto che la Chiesa ritrovasse una sua moralità intrinseca. Peraltro è eccezionale, e purtroppo in senso negativo, il fatto che muoia un Papa durante il Giubileo. Non ho memoria naturalmente di giubilei degli ultimi secoli in cui questo sia accaduto, e c'è una notizia che è arrivata adesso che era molto attesa da parte del capo della sala stampa vaticana Matteo Bruni, che ha detto che il Giubileo comunque resta aperto anche in questi giorni di lutto, per cui a tutte le attività che sono previste naturalmente verranno annullate, come abbiamo visto la canonizzazione di Acutis, verranno annullati alcuni giubilei particolari, alcune udienze naturalmente perché la sede è vacante. Però il Giubileo resta aperto, non si fa una pausa nel Giubileo perché è morto il Papa. E poi un'altra notizia appena arrivata: ricordiamoci che Roma dovrà affrontare, come hai detto spesso Enrico, un momento molto delicato per la sicurezza. Il prefetto Giannini ha detto che il comitato si è riunito questa mattina, ma si riunirà di nuovo questo pomeriggio, perché naturalmente anche le forze di sicurezza desiderano avere una maggiore contezza su quale sarà il calendario degli eventi.
E tra poco ci torneremo, naturalmente tornando anche a collegarci con la Piazza San Pietro. Grazie alla direttrice delle news di RTL 105 per aver così raccolto e raccontato il senso dell'impronta data da questo Papa, da Papa Francesco, alla Chiesa, impronta che evidentemente apre anche degli interrogativi sul futuro della Chiesa. Andiamo da Alberto Ciapparoni, perché tantissime e da tutto il mondo provengono le reazioni della politica, le reazioni dei capi di governo, le reazioni dei capi di Stato. Alberto Ciapparoni, a te.
Esattamente così, Enrico, tantissime, come raccontavi da studio, le reazioni. Noi cominciamo da quella naturalmente del Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, diffusa attraverso un comunicato ufficiale di Palazzo Chigi. È un po' lungo, quindi ne leggiamo solamente un breve estratto, quello più significativo. Una notizia che ci addolora profondamente perché ci lascia un grande uomo, un grande pastore. Ho avuto il privilegio di godere della sua amicizia, dei suoi consigli, dei suoi insegnamenti, che non sono mai venuti meno neanche nei momenti di prova e di sofferenza. Questa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale però ha anche rilasciato una breve intervista alla RAI, al TG1 esattamente. Possiamo ascoltarne un passaggio.
Mi torna alla casa del padre un grande uomo, un grande pontefice, che penso tutto il mondo ricorderà per essere stato il papa della gente, no? Il papa degli ultimi. Ha dedicato, credo, tutto il suo pontificato a dare voce a chi non aveva una voce, e mancherà anche a me, perché avevamo uno straordinario rapporto personale. Era un pontefice con il quale si poteva parlare di tutto, con il quale io ho avuto veramente il privilegio di potermi confrontare su tutto. Era una persona, in questo credo che sia stato molto particolare come pontefice, ci si poteva parlare con grande semplicità, no? Un po' come si farebbe con il proprio parroco. Era una persona con la quale davvero ti sentivi bene, ti sentivi a tuo agio. E credo che questa sia stata una grande particolarità di Papa Francesco, come credo che lo sia stato questo carattere molto forte, che però era sempre accompagnato da uno straordinario senso dell'umorismo. diceva sempre: non perde il suo senso dell'umorismo. E credo che sia, chiaramente lui torna alla casa del padre, quindi insomma, per noi cattolici, no? Lo dobbiamo vedere come, insomma, un giorno particolare, però insomma a noi mancherà molto. E voglio dire anche che il fatto che se ne vada, insomma, nel lunedì dell'angelo, è come se lui fino all'ultimo avesse voluto assolvere il suo compito, ecco. Insomma, anche in questi ultimi giorni io l'ho incontrato, chiaramente il pontefice era affaticato, però voleva esserci, c'era, c'è stato fino all'ultimo, ci mancherà molto.
Abbiamo sentito le parole della Premier Giorgia Meloni, abbiamo sentito come abbia sottolineato soprattutto il carattere personale del ricordo, cosa che ha fatto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In un messaggio anche lui ha sottolineato il grande dolore personale. Le parole di Mattarella dicono: avverto un grave vuoto, il Papa era un riferimento. Naturalmente tante anche le reazioni internazionali, cominciamo da quella forse più discussa, quella del presidente russo Putin, il quale ha parlato di Papa Francesco come di un Papa straordinario. Eppure Papa Francesco ha più volte condannato l'aggressione russa all'Ucraina. E poi abbiamo il presidente argentino Milei che parla di una grande perdita per tutto il mondo. Papa Francesco era argentino, le parole di Milei sono parole profonde e toccanti, ma non possiamo non citare per esempio il leader ucraino Zelensky, il quale ha ricordato come il Papa Francesco fosse un uomo capace di dare speranza, parole che sono importanti, arrivano da un leader in guerra, come tutti ben sappiamo. E poi chiudiamo con il laconico, fino ad ora, commento della Casa Bianca, che dice: riposi in pace. Con Trump il rapporto, con l'attuale presidente americano, il rapporto di Papa Francesco non è mai stato molto semplice, ma questo è un'altra storia, arriveranno sicuramente altre dichiarazioni. Per ora c'è questo laconico: riposi in pace da parte appunto della Casa Bianca. A te.
Grazie Alberto. Allora torniamo in studio 13:18, vi raccontiamo anche che cosa sta accadendo in Piazza San Pietro, dove, come potete immaginare, sono tantissime le persone che si sono radunate e questa mattina c'è stato convocato di tutta urgenza dal prefetto, ma ci sarà un appuntamento anche nel pomeriggio del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ciò che filtra dalle nostre fonti è che una particolare attenzione nel corso di questo comitato, o perlomeno della prima seduta, è stata riservata proprio a quelli che sono già in queste ore i flussi verso la Basilica di San Pietro, tenendo presente infatti che lo si ricordava più riprese in questa edizione, ci sono eventi già in programma che attireranno tantissimi fedeli legati appunto all'anno giubilare. E proprio in Piazza San Pietro vi portiamo, dove c'è uno dei nostri inviati, Paolo Pacchioni. A te Paolo.
Sì, eccoci Enrico, di nuovo collegati con Piazza San Pietro. C'è ancora tantissima gente, anche se forse rispetto a questa mattina il flusso dei fedeli in questo momento è leggermente calato. Come vi abbiamo raccontato in precedenza, per mezzogiorno era stato organizzato un rosario, la recita del rosario qui in Piazza San Pietro. In realtà questo appuntamento è stato rinviato, probabilmente verrà effettuato un momento di preghiera, di riflessione, di raccoglimento nel tardo pomeriggio. Queste sono le ultime indiscrezioni che sono arrivate qui in quest'area che è stata allestita per la stampa. Lo potete vedere alle nostre spalle, ci sono le radio, le televisioni, i media di tutto il mondo. Abbiamo ovviamente visto la presenza di molti media italiani, ma anche inglesi, spagnoli, francesi, naturalmente argentini e molti rappresentanti del Sud America, dove il Papa era molto amato, e c'è naturalmente anche una troupe della CNN collegata con gli Stati Uniti d'America. Alla nostra destra, sul percorso che da Viale della Conciliazione porta all'interno proprio della piazza, poco fa è stata improvvisata una mini processione con alcuni fedeli che hanno seguito un sacerdote che portava, che conduceva questo corteo con una croce di legno molto grande alle sue spalle, un corteo improvvisato da parte di alcuni fedeli che hanno scelto di avvicinarsi così a Piazza San Pietro.
Grazie Paolo. Allora noi ora riavvolgiamo il nastro e torniamo a una data che è una data simbolo naturalmente per tutti i fedeli e non solo. 13 marzo 2013, sono trascorsi esattamente 12 anni e 39 giorni da quella sera sulla loggia di Piazza San Pietro. Papa Francesco venne presentato così al mondo. Sentite.
Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Tutto questo seguiva un fatto senza precedenti, il pontificato di Benedetto XVI, che si interrompe quando l'11 febbraio di quello stesso anno, nel 2013, durante il concistoro per la canonizzazione dei martiri di Otranto, in un discorso totalmente in latino, lo stesso Papa ha annunciato le proprie dimissioni, che sono diventate poi effettive, che diventarono effettive il 28 febbraio successivo. C'è, Giovanni, un dato che raccontiamo, sai, che si racconta delle scuole di giornalismo, insomma, che si racconta per chi fa questo lavoro come una grande lezione di giornalismo. A quella seduta, ad assistere, ad ascoltare quelle dichiarazioni in latino, c'era una sola giornalista dell'ANSA che riuscì a captare quel discorso, che riuscì a capirlo e a raccontare davvero in anteprima mondiale a tutto il mondo delle dimissioni di un Papa, un fatto che non era minimamente immaginabile.
Sì, una notizia che piombò nelle redazioni di tutto il mondo grazie a questa giornalista che riuscì a interpretare quello che in quel momento stava dicendo Benedetto XVI nel corso di un concistoro che era assolutamente ordinario, era stato organizzato per la beatificazione di alcuni santi, ma insomma in cui arrivò quella che era quella frase che, come dire, accese la miccia di quello che poi sarebbe stato un lungo percorso che avrebbe portato appunto al pontificato di Papa Francesco, quella in Grevescentem etate che pronunciò appunto Papa Ratzinger e che annunciava la sua volontà per le sue condizioni di salute che evidentemente in quel momento non gli permettevano di andare avanti. Quella giornalista si assunse la responsabilità di dare la notizia al mondo con un brevissimo flash che era proprio le dimissioni del Papa. Io ricordo in quel giorno eravamo qui in redazione e ci precipitammo proprio in onda a raccontare qualcosa che mai era successo prima di allora.
Notizia ovviamente che fu senza precedenti per la Chiesa ma per il mondo intero, e notizia che portò poi all'inizio del conclave il pomeriggio del 12 marzo del 2013 ed elezione, l'avete sentito poco fa, che avvenne la sera del giorno dopo al quinto scrutinio, e appunto Bergoglio che si presentò al mondo con il nome di Francesco. Questo è il suo primo discorso.
Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.
È quel buonasera, no? Il simbolo e a tratti anche il senso, no? In termini proprio di semplicità e di vicinanza alla gente dell'inizio di quel pontificato. Molto si può dire anche sul nome, no? Scelto Papa Francesco.
Certo, Francesco I, poi noi non l'abbiamo mai chiamato primo, però insomma mai nessun Papa aveva scelto il nome del Santo di Assisi, e questo vuol dire tanto, no? Il Santo di Assisi che viene chiamato Poverello, il santo che si dice dialogasse anche con gli animali, per cui con tutte le creature della terra. E sul giorno della morte mi piace ricordare un particolare. Nell'ottava di Pasqua, cioè gli 8 giorni che seguono la Pasqua, ogni giorno è Pasqua, e Papa Francesco è morto oggi, e Giovanni Paolo II il 2 aprile, Pasqua era stata qualche giorno prima, morì anche lui nell'ottava di Pasqua, come invece Benedetto XVI è morto nell'ottava di Natale. Allora sono momenti forti per i cristiani, ed è curioso andare a vedere come le tre morti di papi, le ultime tre, siano coincise proprio con questi momenti forti per la Chiesa, e in particolare oggi naturalmente possiamo pensare che i in piazza San Pietro. Le persone che sono arrivate per la Pasquetta saranno letteralmente inondate da tutti coloro che arriveranno proprio per il Papa, che ci dicono appunto varie fonti, viene definito, questa è l'espressione che viene usata più spesso in piazza San Pietro, era il Papa della gente. Questo mi sembra importante perché è un Papa che secondo me non faceva sentire a disagio chi era a interloquire con lui. Non c'era questa distanza tra il monarca assoluto, perché il Papa è un monarca assoluto, ma c'era l'uomo davanti alla persona che lo stava incontrando.
Un Papa che telefonava a sorpresa anche delle trasmissioni, un Papa che telefonava a Gaza durante il suo ricovero per sapere cosa avessero mangiato e in definitiva quale fosse evidentemente la situazione legata a un conflitto che è stato sempre al centro anche dell'Angelus domenicale di Papa Francesco, davvero ogni domenica. Alle 13.26 vi raccontiamo attraverso questo ritratto di Sergio Gadda chi è stato Papa Francesco. Prego regia. Sentiamo.
Il primo momento iconico del suo pontificato fu quello del 23 marzo 2013. A 10 giorni dall'elezione, Francesco ha ricevuto Benedetto XVI a Castel Gandolfo. Ratzinger si era da poco dimesso. È stato fino al 31 dicembre 2022, giorno della sua morte, Papa emerito. Nel luglio 2013 Francesco ha compiuto la sua prima visita pastorale a Lampedusa, isola a sud della Sicilia, simbolo della tragedia migratoria del Mediterraneo. Nel 2014 la canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Il 24 settembre 2015 Papa Francesco è diventato il primo pontefice della storia a parlare al Congresso americano. Su invito di Barack Obama e Joe Biden ha preso la parola di fronte a Camera dei Rappresentanti e Senato uniti, elogiando la democrazia americana e il ruolo della religione nella sua evoluzione. Il 13 marzo 2015 Papa Francesco, a 2 anni dall'ascesa al soglio pontificio, ha indetto un giubileo straordinario dedicandola alla Divina Misericordia. Il 12 febbraio 2016 il pontefice ha incontrato la più alta autorità della Chiesa Ortodossa Russa, il Patriarca Kirill, teatro dell'incontro all'aeroporto di La Habana, capitale di Cuba. Con l'accordo firmato a Pechino il 22 settembre 2018, il Vaticano ha fatto un passo enorme nella direzione di ordinare i rapporti con la Repubblica Popolare Cinese, la più importante nazione a non avere rapporti diplomatici formali con la Santa Sede. Durante un volo del gennaio 2018, Papa Francesco sposa a sorpresa una coppia cilena, lei hostess, lui steward. I due avevano dovuto annullare il matrimonio religioso perché la chiesa scelta era crollata nel terremoto del 2010. Bergoglio celebrò il sacramento, non era mai successo prima. E siamo alla pandemia. Nel marzo del 2020, durante il lockdown, Papa Francesco si recò a piedi nelle chiese di Santa Maria Maggiore e di San Marcellino al Corso, due chiese carissime ai romani. Il Papa si recò lì per invocare un miracolo che ponga fine alla pandemia. Prima ha pregato davanti alla Salus Populi Romani e poi, dopo aver percorso in pellegrinaggio un tratto a piedi nella centrale via del Corso, ha pregato a San Marcellino davanti al crocifisso miracoloso che nel 1522 venne portato in processione per i quartieri della città perché finisse la grande peste a Roma. Nel marzo del 2020, a pochi passi dal cancello centrale della Basilica Vaticana, tenuto completamente aperto, davanti a una piazza San Pietro deserta, Francesco è in piedi, in silenzio, dietro di sé l'immagine della Salus Populi Romani e il crocifisso di San Marcello. Più sotto, 6 candelabri illuminavano il sagrato silente. In questo venerdì, trasformato dal Vescovo di Roma in un momento di preghiera nel tempo della pandemia da coronavirus, le televisioni di tutto il mondo si sono collegate in diretta per un evento senza precedenti. Nel 2021 la visita di Francesco in Iraq, pregando nelle chiese colpite dall'insorgenza jihadista dello Stato Islamico. Il 6 marzo 2021 Francesco è divenuto il primo papa della storia ad incontrare un alto esponente dell'Islam sciita. Altro grande momento simbolico del pontificato di Francesco è storia recente ed è quello dei funerali del suo predecessore scomparso il 31 dicembre 2022. Il 5 gennaio 2023 Papa Francesco ha presieduto i funerali di Benedetto XVI di fronte a una folla di oltre 50.000 persone riunite in piazza San Pietro. L'undicesimo anno di pontificato del Papa è segnato dal dolore per le guerre. A partire dal 13 marzo 2023 sono stati oltre 130 gli appelli che Jorge Mario Bergoglio ha espresso per l'Ucraina, più di 60 quelli per il Medio Oriente e la popolazione di Gaza. Infine, nell'Angelus del giorno dopo gli attentati di Hamas, l'8 ottobre, deplorava la violenza esplosa ancora più ferocemente in Israele e dalla finestra del Palazzo Apostolico affermava: gli attacchi e le armi si fermino per favore e si comprenda che il terrorismo e la guerra non portano a nessuna soluzione, ma solo alla morte e alla sofferenza di tanti innocenti. La guerra è una sconfitta. Ogni guerra è una sconfitta.
Grazie, grazie a Sergio Gadda. E allora, lo avete sentito nel ritratto, il primo Papa gesuita, Ivana.
Sì, vorrei ricordare quello che è il motto dei gesuiti, che è perinde ac cadaver, cioè rigido come un cadavere, e non è un'espressione macabra quanto un'allegoria per dire che il gesuita si sottopone in modo totale ai voleri del governo della sua congregazione, fondata, come sapete, da Sant'Ignazio di Loyola. Papa Francesco ha dimostrato che in qualche modo questo tipo di organizzazione così rigida può essere sovvertita, perché pur essendo stata il primo Papa gesuita non ha mai mostrato nel suo modo di dirigere, di comandare la Chiesa, una vocazione appunto così assoluta al comando, all'indicazione perentoria, ma credo sia stato un Papa molto dialogante, seppur nella sua capacità di essere assolutamente colui che decideva, che metteva l'ultima parola. Però ecco, è anche per ripercorrere la vita di Bergoglio, è bello ricordare come arrivi da un ordine così particolare come quello dei gesuiti, appunto che sia il primo papa al mondo a essere diventato papa da gesuita, ma che abbia saputo incarnare questa sua appartenenza in un modo molto più umano, molto più semplice.
Grazie, grazie direttrice. Dobbiamo tornare però alle ultime ore, dobbiamo tornare alla giornata di ieri, la domenica di ieri, la domenica non qualsiasi, la domenica di Pasqua, quando con il volto visibilmente provato, la voce fioca, Papa Francesco in una piazza San Pietro gremita da 35.000 persone ha inviato il suo ultimo messaggio. Sentite.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedica Deus, omnipotente Deus, Pater et Filius et Spiritus Sancti. Amen.
In quella piazza ci sono tante persone anche nel momento in cui vi parliamo, ma i toni ovviamente sono assolutamente diversi da quelli di ieri. Lì c'è Francesco Fredella, uno dei nostri inviati. Francesco, a te.
Eccomi Enrico, siamo in piazza, sì, in piazza San Pietro, e tantissimi ragazzi sono arrivati qui per pregare per Papa Francesco, che è morto oggi. Io vi presento Ugo, studente Erasmus francese, ma vive a Roma ormai da alcuni mesi, ha incontrato Papa Francesco per ben due volte durante le festività di Natale. Ugo, oggi anche per te è un giorno molto molto triste.
Sì, sì, è vero, era una sorpresa questa mattina, perché l'abbiamo visto ieri per Pasqua, e questa mattina la notizia era come sì, una vera sorpresa, e quindi volevo venire qui a Piazza San Pietro per pregare per il Papa Francesco.
Ecco, come avete ascoltato le sue parole, lui ha 21 anni, è giovanissimo, e quindi ha avuto un rapporto speciale con il Papa, perché ha avuto modo, ha avuto la fortuna anche di incontrarlo, mi ha raccontato poco fa, alla festività dell'Immacolata, giusto? L'8 di dicembre in Piazza di Spagna, quando il Papa è passato proprio vicino a dove eri tu con la Papa Mobile.
Sì, sì, era l'8 di dicembre, sotto la pioggia, sì. ma il Papa era qua. Anche io l'ho visto e ero molto felice di vedere il Papa.
Sì. Ed oggi è qui a pregare insieme a tantissimi giovani che stanno arrivando in Piazza San Pietro, come vi ha raccontato poco fa Paolo Pacchioni, Valentina Iannicelli. Siamo tutti schierati in questa piazza enorme che abbraccia l'intera umanità oggi ancora di più, in una giornata tra l'altro a Roma calda, con un sole anche molto molto forte, le TV di tutto il mondo, i turisti che stanno in questi mesi riempendo Roma e che oggi più che mai sono arrivati proprio in Piazza San Pietro. Grazie a voi da studio.
Grazie Francesco Fredella, come avete sentito in diretta da Piazza San Pietro. 13:35 minuti, di solito i toni sono diversi a quest'ora su RTL 102.5. Saluto Paola Di Benedetto e Virginia Chang, che sono le padrone di casa insieme al Conte Galea e a Fabrizio Ferrari, di questa fascia che noi abbiamo così
colonizzato, ma giustamente, anzi ne approfittiamo per farvi i complimenti veramente per questo lavoro egregio e puntuale che state svolgendo tu e tutta la nostra redazione, veramente un servizio incredibile. Noi, l'hai detto, siamo in questa veste speciale quest'oggi, faremo da portavoce, raccogliamo quelle che sono le infinite testimonianze, i dolci pensieri, i ricordi dei nostri ascoltatori che ci arrivano numerosi al 378 378 1025, ma non solo, anche tramite chiamata.
Esatto, allo 02 25 15 15 sentiamo già, abbiamo Michela collegata dalla Valsesia.
Ciao, sono Michela, chiamo da Parone, una piccola frazione di Varallo Silvia. Volevamo testimoniare il nostro affetto e la nostra preghiera per un grande Papa che ci ha lasciato tanto e ci ha insegnato veramente tanto.
Senti, c'è un'immagine, un ricordo, no, che resta dentro di te, nelle tue emozioni, nei tuoi ricordi in particolare?
Ma guarda, io mi sono resa conto che questo Papa era un Papa tra virgolette aperto veramente a quelle che sono le problematiche umane, a tutto quello che purtroppo succede in questo mondo, e quindi l'ho sentito personalmente molto vicino a tutti, indistintamente, e questo secondo me è qualcosa di speciale che rimarrà per sempre nei nostri cuori.
Assolutamente, grazie mille Michela per questo dolce ricordo. E grazie, ora abbiamo Luigi da Brescia. Ciao Luigi.
Ciao.
Eccoci.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Luigi.
Quando stamattina mi è arrivata la notizia della morte del Papa, il sentimento è stato di incredulità. Quasi non credevo che la notizia potesse essere vera, perché Papa Francesco era effettivamente un grande Papa. Ho sempre pensato che nel conclave a guidare la mano dei cardinali è lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo indirizza i cardinali a scegliere il Papa che in quel momento è maggiormente necessario. Quindi si è andati lontano a sceglierlo, in Argentina. Il suo pontificato si è contraddistinto per un apostolato verso i più deboli, verso gli umili, e un impegno forte per la pace. Non per niente anche Putin nel suo messaggio lo ha ricordato. Purtroppo non è riuscito nella sua missione, ma sono sicuro che dal cielo continuerà a svolgere questa sua missione, perché la pace è stata l'obiettivo della sua vita. Ricordo anche a Lampedusa, sul molo, quando ha proteso le mani verso i migranti e ha rivolto un messaggio a questi poveretti che avevano lasciato su imbarcazioni di fortuna, e sono venute nel nostro paese alla ricerca di un paese che fosse ospitale, e che purtroppo non è sempre stato così.
Grazie mille. Luigi.
Sì. Scusa?
Dico grazie mille, si sente proprio dalla sua voce rotta tutto il sentimento che lei provava verso questo Papa. Adesso passiamo un attimo però la parola a Simona, che è collegata con noi.
Simona?
Sì, pronto?
Salve Simona. Ci sente?
Sì, salve, sì, anche io diciamo una certa emozione nel parlare di Papa Francesco, perché ho avuto l'esperienza e la fortuna di incontrarlo purtroppo in un'occasione molto difficile, che è stata in ospedale nel Bambino Gesù durante il ricovero di mia figlia, e è stata un'esperienza molto forte, perché mia figlia era ricoverata e lui quel giorno fece visita appunto al Bambino Gesù, e ci trovammo di fronte a questa sorpresa enorme di vedere il Papa entrare nella stanza dove mia figlia era ricoverata. Quindi averlo davanti è quasi come se si fosse spogliato, diciamo, di questa veste così solenne, perché era veramente, trovarlo di fronte era come avere di fronte una persona molto, molto umana, molto, molto vicina, e quindi è stata un'esperienza molto, molto forte. E con questo voglio dire che è stata una persona che ha trasmesso al di là del credo religioso. Io non sono una persona che insomma frequenta molto la chiesa, e quindi testimonianza di chi anche, come non fosse, ecco, così vicino alla religione, avesse la sensazione invece di avere a che fare con una persona estremamente, estremamente umana, estremamente umile, e così come poi si è rivelato in tutte le cose che ha detto e fatto per tutte, certo, le persone, per gli ultimi, ecco, dagli immigranti, dai carcerati, alle persone che soffrono in queste guerre. Ecco,
sì, tu ti ricordi, ti voglio fare una domanda, ma ovviamente non l'abbiamo preparata prima. Ti ricordi dov'eri la sera del 13 marzo 2013? Molti se lo ricordano.
Sì, assolutamente. Io ricordo assolutamente, eravamo in casa con le mie figlie, eravamo all'ora di cena, quindi mi ricordo perfettamente. Le mie figlie avevano, credo, 7-8 anni, e anche loro ricordano perfettamente quel momento. Eravamo a cena, eravamo, mi ricordo, insomma, il momento in cui ci fu la lezione del Papa, perfettamente me lo ricordo.
Grazie.
Però, ecco, il mio ricordo a lui è un ricordo, oltre che, ecco, è un ricordo molto personale, perché l'ho incontrato molto molto da vicino, in un'occasione molto particolare.
Grazie davvero per il tuo ricordo personale, ma che hai voluto condividere con noi, quindi grazie doppio, grazie. A presto. 02 25 15 15. Allora continuano le vostre telefonate, tra poco torniamo anche lì, e però c'è un altro aspetto sul quale vogliamo concentrarci in questi minuti, da quando abbiamo raccontato ai nostri ascoltatori della scomparsa di Papa Francesco, cioè quella di un pontefice che ha più volte fatto dei passi avanti e concreti, soprattutto per favorire un dialogo tra generazioni, tra religioni.
Sì, prendo spunto da questa notizia arrivata dal Cairo, che sapete è uno dei centri nevralgici dell'Islam nel mondo. Il grande imam del Cairo ha detto che il Papa era un'icona di umanità. Allora, innanzitutto questa parola utilizzata, che ci riporta a tutto quello che abbiamo detto sinora, che quindi la sua umanità gli viene riconosciuta anche oltre i confini della Chiesa Cattolica. E questo è importantissimo, perché un conto, lo abbiamo detto, è emozionare coloro che non credono, è essere un uomo che piace anche a coloro che non credono. Ma un altro conto è quello di riuscire a entrare in contatto e a fare breccia nell'anima di chi professa addirittura un'altra religione. Sto parlando dell'ebraismo, sto parlando dell'Islam. Il Papa ha sempre tenuto le porte aperte, come ha sempre tenuto le porte aperte alle chiese cristiane di altra confessione, alle chiese orientali, alla chiesa anglicana di Gran Bretagna. E quindi l'imam che ricorda la volontà di Papa Francesco di voler consolidare le relazioni con il mondo islamico attraverso le sue visite in numerosi paesi islamici e arabi improntate all'umanità. E poi ricorda naturalmente le parole di Francesco per l'aggressione a Gaza. Sostanzialmente Francesco, nonostante sia una questione politica molto delicata e presupponga una presa di posizione, non ha mai fatto mancare il suo appoggio a Gaza, colui che riteneva in qualche modo troppo sofferente, troppo aggredito in questi ultimi mesi. Per cui, ecco, anche sotto questo punto di vista, di dialogo, è sicuramente un Papa che ha lasciato il segno.
Ora si guarda ovviamente ai funerali e al conclave, ma in primissima battuta appunto al rito funebre. Giovanni.
Sì, un funerale, quello voluto dal Papa, molto più semplice rispetto a quelli del passato. È stato lo stesso pontefice a decidere appunto quali sarebbero dovuti essere i passaggi nel caso appunto della notizia drammatica che stiamo commentando da questa mattina alle 9.55, quando è arrivata la prima agenzia che ci ha reso nota appunto la scomparsa del pontefice. Allora andiamo dalla nostra Raffaella Coppola, che ci racconta proprio quali sono i passaggi adesso verso i funerali. Raffaella, a te buongiorno.
Eccoci, buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti. Come dicevi tu, è un funerale semplificato nelle procedure, anche una sepoltura fuori dalle mura vaticane, perché è stato lo stesso Papa Francesco lo scorso 29 aprile 2024, quindi poco più di un anno fa, a introdurre le modifiche al rituale funebre pontificio, definendole necessarie. E allora poi, con ironia, Il Santo Padre aveva aggiunto, parlando del nuovo rito, sarò il primo a sperimentarlo. Dopo la constatazione del decesso nella cappella personale del pontefice di casa Santa Marta, che avverrà stasera alle 20, il corpo sarà in una sola bara di legno e zinco, non più dunque nelle tradizionali tre bare di cipresso, piombo e rovere, prima di essere traslato nella Basilica di San Pietro. Infine, come dicevamo, la sepoltura. Bergoglio ha deciso di rompere la tradizione di essere sepolto non sotto la Basilica di San Pietro, ma nella Basilica di Santa Maria Maggiore, là dove poco dopo l'elezione al soglio pontificio si recò a pregare davanti all'icona della Madonna Salus Populi Romani, a lui tanto cara, tanto che là è tornato dopo ogni viaggio, così come dopo l'ultimo ricovero a marzo a causa della polmonite bilaterale, come ha fatto, pensate, soltanto pochi giorni fa, la vigilia della Domenica delle Palme, meno di un quarto d'ora per una breve preghiera davanti all'icona della Salus Populi Romani, alla quale ha portato in omaggio, portò in omaggio un mazzo di rose bianche.
Grazie, grazie Raffaella. Dunque questo è il punto anche sui funerali. Alle 20 il rito della constatazione della morte e la deposizione nella bara, ricordando notizie non confermate al 100%, ma si parla di un ictus come possibile causa del decesso. Il giubileo va avanti, sappiamo è un anno importante perché proprio il 24 dicembre scorso vi avevamo raccontato in diretta l'apertura dell'anno santo. Ora la notizia è di tutt'altro tenore. Alle 7:35 di questa mattina la morte di Papa Francesco, è una lunga diretta che continua su RTL 105 anche insieme a voi allo 02 25 15 15 per raccontare, per tratteggiare ricordo ed eredità di questo Papa che, come lui stesso disse nel primissimo discorso, è un Papa venuto da lontano. Pubblicità e poi torniamo.
Sai che gli ascoltatori della radio tendono a passare più tempo sintonizzati rispetto ad altri media? E che ogni giorno 8 milioni di persone ascoltano RTL 102.5, Radio Freccia e Radio Z?
Quando è...
pesca.
È la colazione. Quando è...
alla pera.
È ricreazione. Tu che dici...
ma è buonissimo.
È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
è senza zuccheri aggiunti.
Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
scusi, me ne dà un altro?
Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
Solo Team Vision riunisce lo streaming che vuoi.
È tornata Nuova Scena seconda stagione.
Nuova Scena seconda stagione!
Le star emergenti del rap italiano si sfidano su Netflix. Attiva Team Vision. Scopri le offerte spettacolari su team.it.
Buonasera, raga!
Mammut NLDA Tour 2025. Per tutto il mese di maggio nei principali palasport d'Italia. Con RTL 102.5 puoi esserci.
Ancora un giro di vite e la mia libreria avrà anche la sua insegna.
Io sposterei la prima lettera un po' più a sinistra. Fidati di un postino.
Ma no, ti assicuro che è dritta. Parola di assicuratrice. Così?
Stop! Ora è perfetta.
Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso delle nostre banche di credito cooperativo. Per questo supportiamo ogni vostro progetto, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune.
Crisimbon, rende più croccante la tua vita. Quando dici uno soltanto, ma un grissino tira l'altro. Crisimbon, da spezzare o inzuppare, per merenda, aperitivo, dal risveglio al tramonto, per un pasto ancor più vivo. Ogni momento è buono quando senti.
Per noi RTL 102.5 è...
per me RTL 102.5 è come entrare al pub. La tua birra preferita è già sul bancone.
E per voi? Cos'è RTL 102.5? Mandateci subito un vocale al 378-378-1025 e continuate ad ascoltarci.
RTL 102.5.
13:50 minuti, lunedì 21 aprile 2025. Allora torniamo in diretta. Erano le 7:35 di questa mattina quando Papa Francesco è tornato alla casa del padre. Con queste parole il cardinale Farrell ha annunciato, quando invece erano le 9:47, la scomparsa di Papa Francesco. A questo è dedicata inevitabilmente la nostra lunga diretta su RTL 102.5. I tanti commenti che arrivano da tutto il mondo e le immagini, anche le più tenere, le più simboliche, in questi secondi cerchiamo di tradurvela a parole, con la speranza di potervela far vedere magari a mezzo social. Ci arrivano immagini delle campane di San Francesco d'Assisi che questa mattina hanno annunciato la morte del Papa, così come sono immagini davvero di grande commozione quelle di Piazza San Pietro. Piazza San Pietro è dove ieri 35.000 persone applaudivano Papa Francesco, che augurava buona Pasqua senza i naselli per l'ossigeno, e oggi ne piangono la scomparsa. Valentina Iannicelli è una delle nostre inviate sul posto, proprio in Piazza San Pietro. A te Valentina, grazie. Valentina, stiamo sistemando il collegamento, mi dicono dalla regia, stiamo costruendo tutto ovviamente insieme a voi in diretta mentre vi parliamo. Valentina.
Sì, ciao, buongiorno, ancora buongiorno di nuovo da Piazza San Pietro. Siamo ancora qui, stiamo osservando quello che accade in questa giornata veramente particolare, una pasquetta all'insegna del caldo, all'insegna di questo momento profondo di lutto che vede tantissima gente, anche se vi posso dire probabilmente proprio complice il caldo, in questo momento le persone hanno iniziato un po' a sganciarsi, a staccarsi dalla piazza, probabilmente torneranno più tardi con un momento di frescura cura maggiore, perché in questo momento veramente il sole è leone. Comunque davanti a me c'è Via della Conciliazione, che è ancora abbastanza gremita, persone che passeggiano, probabilmente molti qui per caso, tanti venuti apposta, come abbiamo potuto sentire questa mattina dalla voce dei fedeli che si sono arrivati qua nella piazza proprio appena hanno saputo della notizia della morte del Papa. Quello che abbiamo raccolto qui è l'emozione delle persone soprattutto, e la tristezza delle persone, proprio perché probabilmente poco aspettata nonostante le condizioni precarie del Papa. Naturalmente poi non so se l'abbiate già detto già da studio, ma insomma immagino di sì, oggi alle 20 è prevista la salma del Papa, sarà deposto nella bara, e la preghiera che era prevista per questa mattina, la recita del rosario, è stata spostata nel pomeriggio, quindi insomma siamo ancora qui, presidiamo la piazza e vi daremo tutti i dettagli nel corso della giornata.
Grazie Valentina Iannicelli, torneremo da te in Piazza San Pietro. Ivana Faccioli, torno da te, direttrice, perché Repubblica nella sua edizione online dice che il corpo di Papa Francesco sarà esposto per 3 giorni a San Pietro. Notizia che non siamo in grado di confermarvi ovviamente, ma su questo si concentrano noi, i pensieri di queste ore.
Certo, anche perché quello che viene alla memoria è l'esposizione di Giovanni Paolo II, che Papa Francesco considerava in qualche modo un po' macabra, perché ha voluto comunque riformare il rito delle esequie. Però l'esposizione di Papa Giovanni Paolo II permise a tantissimi fedeli di porgere omaggio al defunto. Papa Francesco vuole che tutto sia ridotto ai tempi più familiari, e per cui è facile credere che questi 3 giorni siano plausibili. Bisogna poi capire se, come ci anticipava Stefano Maria Paci, se non sbaglio anche il direttore del Corriere della Sera, la bara sarà effettivamente chiusa subito, perché lui non voleva essere esposto alla grande folla. E poi, come ci ricordava poco fa Raffaella Coppola, è molto importante che lui abbia abolito il cosiddetto catafalco, cioè il fatto che lui sarà deposto stasera in una bara di legno e zinco lo riporta veramente a quello che è il defunto di famiglia, quella che è la veglia funebre con il rosario che si fa in tutte le case o nei luoghi in cui riposano i defunti, quando appunto questo accade. Quindi ritengo che sia plausibile, forse a bara chiusa, questo probabilmente dobbiamo aspettarci. Prima di lasciarvi mi piace sottolineare una dichiarazione di Emma Bonino, che ha detto di provare un grande senso di vuoto. Emma Bonino perché è speciale in questo frangente? È speciale perché in questi anni ha condiviso la sofferenza della malattia con Papa Francesco, perché proprio per questa vicinanza lo ha sentito, e perché resta una foto assolutamente iconica, che è quella del Papa in carrozzina sul balcone della casa di Emma Bonino Antonino Anchella in carrozzina, che si salutano e, come dire, prendono il tè come due vecchi amici. Un'immagine anche quella che ci aveva stupito, Enrico.
Sì, con idee a volte, come sottolineava, gli antipodi, eppure appunto questa vicinanza concreta manifestata in quelle immagini. Giovanni Perri, arriva un commento del ministro Nordio che è significativo anche alla luce di ciò che abbiamo visto negli scorsi giorni.
Assolutamente significativo, perché si inserisce ovviamente nelle varie dichiarazioni che vi abbiamo riportato delle istituzioni, ma questo è ancora più significativo perché sostanzialmente il ministro della giustizia Nordio ha detto che è pronta a portare avanti, a lavorare nel nome di Papa Francesco per avere carceri più umane. Questo è estremamente importante perché Papa Francesco dall'inizio del suo pontificato si spese molto proprio per i carcerati. Pensate che uno degli ultimi atti compiuti prima appunto della notizia drammatica che vi abbiamo raccontato è stato proprio quello di recarsi nel carcere di Regina Coeli il venerdì santo per la lavanda dei piedi, un rito che purtroppo non ha potuto eseguire personalmente come ci aveva abituato. Le immagini del Papa che lavava i piedi dei detenuti erano un po' diventati dall'inizio del suo pontificato un appuntamento fisso per noi giornalisti. In questo caso, nell'ultimo venerdì santo, lui non ha potuto effettuare questa operazione. Non ha potuto effettuare appunto questa lavanda, ma peraltro la visita nel giovedì santo è stata anch'essa una delle primi atti compiuti proprio da Papa Francesco il 28 marzo del 2013, quando si recò per la prima volta nell'Istituto dei Minori di Casal del Marmo il 28 marzo appunto 2013 e poi successivamente 11 anni dopo. Lui ci ha abituato appunto a essere vicini a coloro che vivevano in quella che definiva, e queste sono anche le parole proprio del guardasigilli Nordio, le periferie esistenziali.
Ecco, peraltro ci arriva un'altra notizia sui funerali. Sapete, i novendiali sono i giorni che seguono la morte del pontefice. Si pensa proprio per questa esposizione di 3 giorni in Piazza San Pietro che il funerale possa essere celebrato tra il 4° e il 6° giorno dei novendiali, per cui indicativamente tra giovedì e sabato potrebbero esserci le esequie di Papa Francesco.
Allora, torniamo a riprendere quel filo diretto che abbiamo aperto ormai da ore con i nostri ascoltatori.
Certo, li sentiamo i loro dolci ricordi al 378-378-1025. Abbiamo in collegamento Costanza. Ciao Costanza.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Ci può ricordare quello che lei ha provato, comunque quello che sta provando in questi momenti, e soprattutto il suo ricordo preferito di Papa Francesco?
Beh, allora, io ho avuto la fortuna di incontrarlo più volte in Piazza San Pietro. Era davvero una persona molto alla mano. E il ricordo più bello però ce l'ho di quel 2013, quel giorno di marzo del 2013, quando c'è stata la sua elezione, la fumata bianca, perché ho avuto la fortuna di essere proprio in Piazza San Pietro ed è stata un'emozione fortissima perché c'era un'attesa, un silenzio bellissimo, proprio nell'attesa di qualcosa di grande, e oggi quel qualcosa di grande si è proprio chiuso quel cerchio perché è stato davvero una grande persona per la Chiesa.
Quel giorno, Costanza, eri lì diciamo in veste di turista o sei andata proprio appositamente in occasione dell'elezione del Papa?
In quel periodo lavoravo proprio a Roma, nelle vicinanze del Vaticano, e quindi ho avuto la fortuna di poter essere a tutte le fumate, sia quelle nere sia quella decisiva.
Beh, un bellissimo ricordo, veramente. Grazie mille, Costanza. Continuate a chiamarci allo 02 25 15 15. Abbiamo anche collegata Raffaella. Buongiorno, Raffaella.
Ciao, buongiorno.
Ecco, Raffaella, condividi con noi i tuoi pensieri, le tue sensazioni.
Sì, esatto. Allora, intanto quel marzo del 2013 corrisponde a quando io ho iniziato a diventare effettivamente una assidua ascoltatrice di RTL 102.5, perché in quel momento io facevo zapping e la mia attenzione è stata focalizzata su quel momento quando davano la comunicazione che avevamo il Papa ed era Papa Francesco.
Un po' l'aspettavamo, per la verità. Tu dici facendo zapping, un po' l'aspettavamo, però non si sa mai, c'è sempre una dose di incertezza sui tempi che è fondamentale.
Esatto, Esatto, no, ma io stavo facendo zapping inconsapevolmente, questa è la cosa bella, capito? Cioè ci sono concentrate, c'è stato un concentrato di emozioni per cui mi hanno condotto a voi e mi hanno condotto a Papa Francesco, per cui io poi da lì sono diventata effettivamente una vostra ascoltatrice e poi è iniziata anche proprio la mia conversione, perché come diceva giustamente un'ascoltatrice prima, per noi separati, per noi divorziati, Papa Francesco ha aperto le porte alla, alla, alla comunione e io ho assistito a una messa di Papa Francesco in piazza e da lì è iniziata la mia conversione e ho fatto anche la catechista e quindi si è aperto un mondo d'amore e di fede che mai avrei immaginato fino a quel momento.
Io che ero in onda quella sera mi fa molto piacere sapere che a volte arriviamo alle persone così in profondità, ecco, attraverso la radio che comunque è una compagna sempre a maggior ragione in certi momenti.
Visto che tu l'hai messo sul tavolo, lo metto anch'io. Io ho preso Papa Francesco, la notizia di Papa Francesco da RTL 102.5, ero in altre vesti, cioè di giocatore di basket, difficile da credere, ma
piccolo giocatore di basket,
ma veramente si ascoltava nel tragitto RTL 102.5 naturalmente, no, aggrappati, esatto, alla notizia che sarebbe